Uomini e profeti. Leggere la Bibbia.
Buona giornata da Gabriella Caramore. Come sapete, noi abbiamo scelto il Vangelo di Marco per fare da ossatura ai racconti della vita e della morte di Gesù di Nazareth, perché è il più scarno, il più antico, forse il meno dottrinale, ma che i Vangeli siano quattro e ci diano tutti interpretazioni teologiche diverse dell'evento Gesù di Nazareth è certamente una possibilità di esplorazione in più che noi abbiamo. Il fatto di non avere un testo unico, lo dicevamo anche l'altra volta con Jan Redalier, significa che ogni costruzione dottrinaria univoca è in una certa misura un arbitrio, e invece dobbiamo cercare la verità, quanta più verità è possibile, nella tessitura di questi testi così diversi fra loro. Per questo spezziamo, per così dire, la lettura di Marco prima che inizi una nuova svolta del racconto, che riprenderemo poi a settembre, e apriamo un capitolo su Matteo. Matteo, che scrive per un pubblico ebraico e che dunque vuole spiegare che Gesù è proprio quel Messia che gli ebrei attendevano e di cui le scritture parlavano, e vedremo in che modo riesce a farlo. Ma intanto questa volta, per il nostro breve ascolto, parlando appunto di Matteo, abbiamo scelto La Passione secondo Matteo di Johann Sebastian Bach e l'aria Ich will dich meinen Herze schenken, voglio donarti il mio cuore, nella interpretazione di Elisabeth Schwarzkopf. Ecco, allora La Passione secondo Matteo di Johann Sebastian Bach, l'aria Ich will dich meinen Herze schenken, mentre la nostra pagina letteraria di oggi sarà una parabola, anzi due, tratte dai racconti dei Hasidim di Martin Buber, dedicata al Messia, ma presento subito il nostro ospite di oggi, che è Jean-Louis Scà. Buongiorno professor Scà.
Buongiorno.
Signora. Bentornato.
Grazie tante.
Ecco, Scà, ricordate, insegna Antico Testamento al Pontificio Istituto Biblico e devo dire che apprezziamo sempre la sua acutezza nell'interpretare i testi dell'Antico Testamento, ma ecco, proprio per questo può aiutarci a capire meglio i nessi tra l'Antico e il Nuovo e che cosa ha fatto Matteo in questa direzione, in questo senso. Dunque, il Vangelo di Matteo quando è stato scritto?
Sì, è sempre difficile.
È sempre difficile, ma insomma per quello che si può...
Per quello che si può pensare, dire, ecco, abbiamo buoni argomenti per dire che sia stato scritto dopo la caduta di Gerusalemme nel 70 e quindi dopo la catastrofe, no, che colpisce il popolo ebraico, dopo la dispersione e soprattutto dopo questo trauma che è la divisione fra il popolo ebraico e poi i cristiani. Ecco, no, la rottura è sempre più forte e si sente nel Vangelo di Matteo una forte polemica. Contro almeno le autorità del popolo ebraico.
Anche negli altri Vangeli però si sente. Che cosa c'è di particolare in Matteo?
Allora, in Matteo la discussione è molto forte con i farisei e si vede che la discussione è anche sul piano intellettuale, no? Abbiamo discussioni sull'interpretazione della legge, della Torah, no? Interpretazioni sulla tradizione degli anziani e sul posto di Gesù Cristo, ecco. Ma è vero che la discussione verte soprattutto sull'interpretazione della Torah. Ecco, e della scrittura.
Ecco, adesso ci arriviamo subito, però ancora, allora, è stato scritto verosimilmente dopo la caduta di Gerusalemme, dopo la distruzione del Tempio, e quindi qual era l'atmosfera che stavano vivendo gli ebrei in quel momento, ma anche l'atmosfera culturale, cioè che cosa avviene in un paese occupato culturalmente in quel paese?
C'è una forte crisi perché uno dei pilastri dell'identità del popolo di Israele era il Tempio e la Città Santa, no? Ora la Città Santa è stata profanata e non dobbiamo dimenticare che è la seconda volta che la Città Santa è profanata, che il Tempio è distrutto. Già l'Antico Testamento aveva dovuto superare quel trauma, che la tragedia della distruzione del Tempio, e c'è una comunità ebraica che si era ricostruita attorno a Gerusalemme e attorno al Tempio ricostruito dopo il ritorno dall'esilio. Questa volta non è stato possibile e quindi la comunità, come possiamo vederlo adesso col senno di poi, no? Si è ricostruita attorno a un altro pilastro dell'identità di Israele, cioè la legge, la scrittura. E si vede che...
Questo era già avvenuto, diciamo, dopo la prima distruzione. Israele in esilio si ricompatta,
sì,
anche lì intorno
in parte, sì,
alla
certamente,
scrittura, alla,
sì,
legge.
Sì, sì,
la,
sì,
differenza adesso qual è?
La differenza è questa volta è che non c'è più il Tempio, no? E che non ci sono più i sacerdoti, il sacerdozio che secondo Geremia e secondo altri testi dell'Antico Testamento e secondo quello che possiamo sapere erano incaricati della Torah, no? Erano loro i depositari e custodi della Torah e della legge. Poi la legge è stata interpretata dai farisei che hanno aggiunto le loro interpretazioni dicendo che la Torah non è soltanto la Torah scritta ma quella orale, che bisogna adattarsi, aggiornarsi, no? Adattarsi alle nuove circostanze. Quindi è quella tendenza dell'ebraismo che ha trionfato. E è quella che si ritrova di più nel Vangelo di Matteo, perché forse Matteo ha appartenuto a quella tendenza, a quel mondo dell'interpretazione della Torah. Quindi la Torah, come dice un poeta ebreo di origine tedesca, che è una citazione che si sente ogni tanto, la Torah diventa una patria portatile.
No? Chi è il poeta?
E Heinrich Heine, no? E gli dice: è una patria portatile perché è la Torah che fissa le frontiere. Non ci sono più frontiere geografiche, ci sono frontiere morali o frontiere di comportamento.
Ecco, quindi però in questo momento è la Torah che fissa le frontiere, ma si sta anche cercando di fissare la Torah, cioè di stabilire che cosa è Bibbia, che cosa è canone.
Sì. Allora, per la Torah come tale probabilmente che...
Quella c'è sempre stata. Sì,
sì, è già due o tre secoli prima, sì, quando, sì, dopo la ricostruzione del Tempio, ecco, no? E soprattutto quando... No, tutto, sì, è la figura di Mosè, attorno alla figura di Mosè, che diventa la figura più importante quando sparisce la monarchia, infatti, no? Quindi sì. Israele si forma prima della monarchia e fuori dalla terra. E quindi, ma è il resto del canone, la, e soprattutto hanno escluso dal canone, si vede questo abbastanza bene, tutti gli scritti apocalittici o troppo apocalittici, cioè tutti quelli che incoraggiavano alla ribellione, all'azione militare, no? E che potevano essere troppo pericolosi.
Ma questo perché? Cioè il mondo ebraico, diciamo il mondo culturale ebraico, era diviso su che cosa? Su come resistere al dominio romano?
Sì, come resistere al dominio romano e soprattutto sulla natura dell'identità del popolo. Alcuni volevano per forza ristabilire l'autonomia politica, ristabilire anche in qualche modo la monarchia davidica, ritrovare il passato glorioso, che era forse più glorioso che in realtà. Ecco,
nei desideri che non nella realtà.
Era più nei desideri che nella realtà, non un po' in utopia, però comunque volevano qualcosa di concreto, non soltanto qualcosa di intellettuale o di spirituale.
Volevano forse la loro libertà.
Volevano la loro libertà, che è un desiderio legittimo dopo tutto, no? Il problema era sui mezzi. Allora, lì per esempio alcuni dicevano, e ci sono ebrei di oggi che dicono anche questo, che è il Messia che deve ristabilire, no? Quindi non si tratta di forzare il corso delle cose, il corso della storia. Un giorno Dio interviene, è un intervento divino, quindi noi aspettiamo, speriamo, ci prepariamo e così via. Altri dicono invece no, Dio ha bisogno di noi e se non ci mettiamo a preparare il regno dei cieli non arriverà mai. Ecco, Dio non lo fa senza di noi, lo fa con noi, quindi bisogna darsi da fare. Ecco.
E quindi sul piano concreto questo significa che c'era un atteggiamento di ribellione.
Sì, sì.
Ai romani, infatti si conoscono poi molte storie, molte vicende,
sì.
E poi invece anche per esempio in ambito cristiano una accettazione, se si vuole dire così, del dominio romano, oppure forse accettazione troppo, ma...
Sì, la situazione cristiana è molto difficile da descrivere, perché evidentemente i cristiani non hanno partecipato alla ribellione del 70 e ancora meno a quella del 135. Mm. E questo è stato uno dei motivi di rottura fra le due comunità, o almeno un motivo di dissenso, forte dissenso e finalmente di divisione. Non si sa tanto bene, perché abbiamo pochi scritti chiari in proposito. Allora, prima cosa probabilmente è l'esempio di Gesù Cristo, che non è stato violento. Beh, non è stato violento e non ha mai, secondo gli scritti che abbiamo, secondo i Vangeli e secondo il Nuovo Testamento, non ha mai favorito quella tendenza di un'azione militare forte, un'azione violenta. Seconda cosa, penso, è concretamente i cristiani erano pochissimi, e quindi non avevano né i mezzi né le capacità di resistere, quindi meglio rimanere tranquilli. Ecco. C'è probabilmente un elemento molto semplice, che come c'era un certo dissenso fra cristiani e ebrei, soprattutto a proposito della personalità di Gesù Cristo, e questo è diventato o il motivo o la causa o la conseguenza, no? del dissenso,
sì.
Ecco, no? Fra i due.
Ecco, no? Quindi lei dice che uno dei motivi forti di dissenso fra i cristiani e il resto del popolo ebraico è stato un motivo politico, diciamo, l'atteggiamento
politico
da condurre,
sì, sì,
nei,
sì,
confronti degli invasori. Ecco, in tutto questo quale compito si assume allora Matteo?
Matteo prova allora a capire che cos'è la personalità di Gesù Cristo, no? Forse aggiungo che per l'impero romano, a proposito dell'impero romano, che i cristiani, come alcuni ebrei, pensavano che Gesù Cristo doveva tornare per ristabilire il regno dei cieli, ecco, no? Non era affare suo, no? Non era affare dei pochi cristiani. Comunque è un po' quello che Matteo prova a capire. Allora, Gesù Cristo è morto, risorto, e allora che cosa tocca a noi fare? E tutto il lavoro del Vangelo di Matteo è di dimostrare che Gesù Cristo è un salvatore e che ha un messaggio non soltanto per il popolo ebraico, ma per tutte le nazioni.
Ecco, quindi Matteo vuole dimostrare che Gesù è quel Messia che Israele attendeva.
Sì.
E se capisco bene, tra l'altro, voglio segnalare e raccomandare questo libro di Jean-Louis Cas, Cose nuove e cose antiche, che sono appunto pagine scelte del Vangelo di Matteo, in cui si ripercorre un po' tutto il travaglio di Matteo per dimostrare questo, che Gesù è il Messia, ma anche che, come dire, che le scritture confermano la figura di Gesù di Nazareth. cioè scegli un filone, non so se sì. Si può dire così, delle scritture.
Ah, beh, sì, certamente, reinterpreta le scritture in funzione di Gesù Cristo, no? E vede nella figura di Gesù Cristo la figura aspettata, sperata e preparata dalle scritture, ecco, no?
Cioè, ecco, naturalmente per fare questo deve scartare da, come dire, da alcuni filoni che sono presenti nell'Antico Testamento, cioè il Messia atteso doveva essere quello che restituiva la terra, restituiva, cioè portava davvero un regno che fosse un compimento del vivere, no? E questo non c'è stato, quindi prende...
Ah beh sì, ogni interpretazione è una scelta,
È una scelta.
Sì, sì, è una scelta.
Quindi, se capisco bene, sceglie alcune parole, sì, alcune pagine delle scritture, alcune parole dei profeti, alcune parole della Torah per, come dire, accompagnare la venuta di Gesù Cristo.
Cioè, ah beh sì, sì, ci sono tanti esempi, no? Di parole dell'Antico Testamento che sono riprese da Matteo, specialmente nei primi capitoli, capitoli 1, sì, capitolo 1, capitolo 2, c'è persino una citazione che nessuno ha mai trovato, ecco, no? Quando parla di...
Quale?
Alla fine del capitolo, proprio l'ultima parola del capitolo 2, versetto 23, no? Gesù va, è andato in Egitto con i genitori, torna dall'Egitto e allora si dice, è giunto là, abitò in una città detta Nazareth affinché si adempisse quello che era stato detto dai profeti, egli sarà chiamato Nazareno. Da 2000 anni gli esegeti del Nuovo Testamento hanno cercato disperatamente dove si trova questa citazione, non si trova da nessuna parte. Probabilmente è l'eco di una parola
neanche
ebraica.
Neanche Nazareth si trova da nessuna parte,
no,
peraltro.
No, Nazareth non si trova da nessuna parte, però ha voluto giustificare, sì, il fatto che Gesù sia chiamato Nazareno.
No? E in che modo lo giustifica? Perché?
Vabbè, perché
questa parola comunque ha un'assonanza con...
Non ha nessuna assonanza, è che Nazareth non è mai citata nell'Antico Testamento, che Gesù è sempre chiamato Nazareth, questo è un dato di fatto, e allora lui prova a giustificarlo e si trova, si inventa o inventa e trova qualche citazione nell'Antico Testamento. Perché secondo Matteo sembra che Gesù e la famiglia di Gesù, Maria, Giuseppe, fossero sempre stati a Betlemme, perciò non tornano a Betlemme quando vengono dall'Egitto e vanno a stabilirsi a Nazareth, no? E secondo Luca, noi abbiamo sempre in mente Luca, Gesù nasce a Betlemme perché i genitori hanno dovuto spostarsi, no? Per il famoso censimento. Ma in Matteo no, tutto accapita a Betlemme e poi vanno in Egitto e quando tornano non tornano a Betlemme, vanno a Nazareth.
Vanno a Nazareth. Allora, dunque però, prima di vedere alcuni passi del testo di Matteo, bisogna che ci fermiamo un momento su questa figura di Messia. Che cosa si intendeva per Messia fino al tempo di Gesù e in che senso Gesù è Messia e in che senso no? Cioè, per chi non ritiene che sia il Messia.
Lì ci sono molte teorie, probabilmente ci sono più figure, ecco. Il Messia come tale è quello che è stato unto, no? Perché il re in Israele, come in altre culture, era unto, riceveva una unzione e la parola Messia viene dall'ebraico, no? Mashiach, no? E viene dal verbo Mashiach che significa ungere. Beh. E il Messia allora, in poche parole, è un discendente di Davide che torna e che ristabilisce il regno dei cieli. Allora, lì che cos'è il regno dei cieli e che cos'è il regno ristabilito o inaugurato di nuovo da Messia? Beh, ci sono diverse interpretazioni, no? C'è chi li interpreta in modo molto più materiale, c'è chi li interpreta in un modo un po' più spirituale, diciamo come una grande fratellanza, ecco, una grande fratellanza all'interno del popolo. C'è chi vede lì un intervento di Dio, no, che manda il suo Messia, no, il suo re, per ristabilire la giustizia. Così. È un po', come dire, un grande sogno, no? Un grande sogno di un tempo migliore, no? Un tempo migliore è come il compimento di tutte le speranze, no? Allora, quello che fa Matteo, che fanno i Vangeli, fa il Nuovo Testamento, è dimostrare che è in Gesù Cristo che è avvenuto il Regno dei Cieli e lui è il Messia. Ma questo significa che c'è una interpretazione di questo famoso Regno dei Cieli, no? Che cos'è? Non è materiale. Probabilmente anche c'è una evoluzione nel Nuovo Testamento, è un'evoluzione persino nel Vangelo di Matteo, no? Perché Gesù quando inizia a predicare, così come Giovanni Battista dice, il Regno dei Cieli è vicino. Quindi doveva essere proprio
già compiuto,
già compiuto, diciamo, sì.
Prossimo, molto prossimo.
Sì, sì, stava per accadere qua, no? Se non oggi, domani o dopodomani. Ecco. Poi questo non si compie. Allora, cos'è questo Regno dei Cieli? È avvenuto o non è avvenuto? Beh, e le parabole sono interessanti, no? Soprattutto, beh, lo noto anche nel libro, ma le immagini di Giovanni Battista sono tutte riprese alla fine di un processo, no? L'albero sta per essere abbattuto, il grano sta per essere messo nel granaio, no? E la pula per essere bruciata. Quando Gesù parla, parla dell'inizio. Il seminatore esce per seminare. Non siamo
quindi
alla fine del processo.
È tutto iniziale ed è tutto ancora in trasformazione, è tutto ancora da avvenire, diciamo. Sì, ecco. Quindi ci sono queste oscillazioni delle quali bisogna tener conto, ma insomma la cosa interessante è che spesso nel cristianesimo si cerca di vedere nelle scritture antiche una prefigurazione, no, della vicenda cristiana. Invece i testi ci mostrano che va fatto il contrario, cioè che è stato fatto il contrario, cioè sono i testi cristiani che interpretano e assumono a sé le scritture antiche.
Sì, come molto spesso.
Questo però è importantissimo.
È molto importante, sì. Perché noi siamo alla fine del processo e pensiamo che questo sia il punto di partenza e non il punto di arrivo. Cioè il Nuovo Testamento è una rilettura, reinterpretazione dell'Antico Testamento in funzione dell'evento Gesù Cristo. Ecco,
proviamo allora a leggere qualche testo dal Vangelo di Matteo. Lasciamo da parte il Vangelo, la nascita, il Vangelo dell'infanzia, il ritorno dall'Egitto e la fuga in Egitto, il ritorno e il fatto che vanno ad abitare a Nazareth, e invece rivediamo quel passo che abbiamo già letto in Luca, in cui Gesù va a ricevere il battesimo presso il Battista. Allora dice: in quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: convertitevi, perché il Regno dei Cieli è vicino. Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Poi c'è l'appello di Giovanni alla conversione e poi ecco che arriva Gesù. Allora Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. Ma Gesù gli rispose: lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia. E allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono per lui tutti i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere con una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Questa è la nuova versione della Bibbia. Ecco, tutto questo sembra tutto nuovo e invece sono cose nuove e cose antiche.
Sì, sì.
In che senso, Oscar, professor Oscar?
Prima di tutto Giovanni Battista è un profeta simile ad altri profeti. Allora, niente è più importante di un dettaglio, no? Come dice il nostro amico Sherlock Holmes. Si dice che Giovanni Battista portava un vestito di peli di cammello e una cintura di cuoio intorno ai lombi. Così era vestito Elia.
Elia.
Quindi già in questa descrizione Matteo suggerisce che Giovanni Battista è proprio quel Elia di cui si prediceva il ritorno, no? Elia doveva tornare prima del Messia. Quindi se Giovanni Battista è Elia, significa che il Messia è vicino.
È vicino.
Già, è per preparare la venuta del Messia. Ecco,
ecco qua.
Poi il battesimo di Gesù crea sempre problemi, perché chi battezza è superiore a chi è battezzato.
Certo.
No? Allora, se Giovanni Battista battezza Gesù è superiore, ma si vede già Marco, beh, lo dice così, Matteo mostra che c'è un problema e Giovanni Battista, lo stesso Giovanni Battista lo sente. Luca, a modo suo, mette Giovanni Battista in carcere prima del battesimo, no? Parla del battesimo e con una frase al passivo. E in Giovanni non c'è più battesimo di Gesù, no? Giovanni Battista vede lo Spirito scendere su Gesù, punto. Si vede che c'è un disagio con questo problema. Il punto importante forse per i Vangeli è che siamo al Giordano. Ora il Giordano è il fiume attraversato dagli ebrei all'inizio del libro di Giosuè, dopo la Torah, dopo la morte di Mosè. E Gesù, Giosuè, lo stesso nome, quindi Gesù attraversa il Giordano come Giosuè ha attraversato il Giordano.
Giosuè è il nome, è la versione ebraica, Gesù è la versione aramaica,
sì,
dello stesso nome.
Lo stesso nome, che significa il Signore salva. Quindi siamo lì finalmente ad attraversare il famoso Giordano, no? E il libro di Giosuè corrisponde al Vangelo di Matteo. Il Vangelo di Matteo sarebbe come la continuazione del libro dell'Deuteronomio, della Torah, no? Sarebbe il libro di Giosuè, il libro di Gesù. E bisogna mettere il Matteo.
Ecco, però, dunque, lei tra l'altro fa cioè mette accanto queste due figure, Giosuè e Gesù, e effettivamente sulle prime sembra molto sconcertante questo accostamento, perché Giosuè è il guerriero spietato, il combattente, eccetera, eccetera, Gesù è la mitezza. Ecco, invece però lei dice ci sono molte, come dire, c'è un simbolismo che avvicina molto strettamente queste due figure.
Sì, sì, certamente che ci sono differenze, come sempre.
Sì, sì, sì.
Il Nuovo Testamento sceglie accuratamente gli aspetti che convengono. E uno degli aspetti forse meno conosciuti di Giosuè è che lui è un interprete della Torah. Cioè, nei primi versetti del capitolo primo del libro di Giosuè, versetti 7 a 9, Dio fa questa raccomandazione: guardati bene di non allontanarti mai della Torah ricevuta da Mosè, no? La devi meditare giorno e notte, osservare tutto quello che sta scritto dentro, perché dall'osservanza della legge dipende il successo di tutte le tue imprese.
Quindi un uomo non soltanto un conquistatore, ma un uomo della giustizia.
È un uomo della giustizia e poi direi, fra virgolette, il primo grande rabbino, primo grande lettore e primo grande interprete della Torah, che deve interpretare anche durante la campagna, durante la conquista, durante tutti gli eventi della sua vita.
In che capitolo si parla di questa lettura della Torah?
Capitolo 8, alla fine del capitolo 8, no? Alla fine del capitolo 8, Giosuè, anche in piena campagna, sale a Sichem, costruisce un altare, scrive la Torah sull'altare, la proclama davanti a tutti quanti, alla fine del capitolo 8. Poi c'è la grande scena finale del libro di Giosuè, capitolo 24, dove anche lì c'è una proclamazione della legge di Dio e un'alleanza fra il popolo e il suo Dio. Quindi Giosuè per noi evidentemente è il guerriero, è l'immagine che abbiamo in mente, ma non c'è soltanto quel guerriero nel libro di Giosuè, e la figura di Gesù è anche qui come Giosuè un interprete della legge, no? Specialmente nei capitoli 5 a 7, il sermone sulla montagna.
Ecco, poi ci arriveremo la domenica prossima sul Sermone della Montagna, capitoli 5 e 7, ma appunto questo passaggio lei lo interpreta come un nuovo esodo.
Sì.
Ecco, poi la sosta nel deserto, le tentazioni che Gesù affronta e che corrispondono, secondo lei, e non, forse non soltanto secondo lei, all'attraversamento di Israele nel deserto.
Sì, sì, è la permanenza di Israele nel deserto, no? Le tre citazioni di Gesù, le tre risposte di Gesù al diavolo, il capitolo 4.
Ecco, vogliamo leggerlo questo capitolo 4?
Sì, sì, perché, lo possiamo leggere, sì.
Allora dice, capitolo 4, allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, 40 appunto, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse, se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Ma egli rispose, sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse, se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. È bello questa, sì, questo botta e risposta a suon di citazioni, sì, bibliche. Sì. Gesù gli rispose, ma sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria. E gli disse, tutte queste cose io ti darò, se gettandoti ai miei piedi mi adorerai. Allora Gesù gli rispose, vattene Satana, sta scritto infatti, il Signore, Dio tuo, adorerai, a Lui solo renderai culto. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Allora, cose nuove e cose antiche.
Le cose nuove e cose antiche, perché qui abbiamo citazioni.
Le cose nuove e cose antiche è un versetto dal capitolo 13 del Vangelo di Matteo. Sì. Allora.
Noi abbiamo tre citazioni, Gesù risponde perché conosce la scrittura, ben evidentemente, e in quel tempo la scrittura era soltanto il nostro Antico Testamento, cioè le scritture ebraiche. La prima viene da Deuteronomio 8:3, la seconda da Deuteronomio 6:16 e l'ultima da Deuteronomio 6:13. Così c'è in ordine inverso, come mai, no? Perché inizia col capitolo 8, finisce col capitolo 6 e poi il versetto 16, prima del versetto 16. Ma il capitolo 8 del libro del Deuteronomio rinvia all'episodio della manna che si trova nell'Esodo capitolo 16. Deuteronomio 6:16 rinvia a un episodio che si trova nel capitolo 17 del libro dell'Esodo, l'episodio della roccia, no? E che porta il nome di tentazione,
dell'acqua che
smolle, massa, chiaro, cioè, massa, sì, in ebraico, massa probabilmente in italiano, cioè l'episodio dell'Israele che tenta il suo Dio, è capace sì o no di darci da bere nel deserto. E l'ultimo episodio, l'ultima citazione, scusate, non 6:13, rinvia all'episodio del vitello d'oro, capitolo 32. Quindi le abbiamo in sequenza, Esodo 16, la manna, Esodo 17, l'acqua che sgorga dalla roccia, l'episodio della tentazione, e poi Esodo 32, il vitello d'oro. E una certa gradazione, ecco, il pane, hanno fame, hanno sete, tentano Dio, e poi c'è la tentazione dell'idolatria, ecco, no? Di adorare il vitello d'oro.
Ecco, tutto questo perché? Cioè, perché Matteo racconta in questo modo?
Perché Gesù è Israele e rivive tutte le esperienze di Israele, no? Perciò attraversa il deserto, scende in Egitto, risale dall'Egitto, attraversa il Giordano, adesso si trova nel deserto e lì anche deve affrontare tutti i problemi del deserto, cioè le tentazioni, ma supera tutte le tentazioni.
Quindi che supera le prove come un eroe,
esattamente, appunto, un grande
che deve
eroe.
Uccidere il drago, ecco,
sì, sì,
come
sì,
un eroe.
Sì.
E beh, insomma, è abbastanza impressionante letto in questo modo. Tra l'altro c'è chi sostiene che appunto questi capitoli del Vangelo di Matteo sono corrispondono quasi esattamente, diciamo, al Pentateuco.
Sì, sì, riprendono diversi episodi, evidentemente in un ordine proprio a Matteo.
E proprio alla storia di Gesù, che così come la si immagina. Insomma,
esattamente,
diciamo,
no? È una ricostruzione, ben evidentemente, ma vuol far rifare a Gesù tutte le tappe importanti della storia di Israele, per portarla anche a compimento secondo la sua interpretazione, no? della figura di Gesù di Nazareth.
Ecco, poi al capitolo 4, nei versetti seguenti, abbiamo ancora questo contrasto, diciamo, fra Giovanni il Battista e Gesù. Allora si dice, quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazareth e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti, il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Ecco, allora qui sarebbe la conquista della terra, che non è più la conquista della terra, ma è la conquista di un altro regno.
La conquista di un altro regno e soprattutto, come dire, il problema di Matteo è di capire perché Gesù inizia la sua predicazione in Galilea. Cioè, il centro della vita del popolo ebraico è Gerusalemme, la Giudea, non la Galilea. Ma la missione, la predicazione di Gesù inizia in Galilea e finisce anche in Galilea, no? L'ultimo capitolo, 28, il capitolo in cui Gesù appare sulla montagna in Galilea e manda i discepoli a predicare il Vangelo a tutte le nazioni. Quindi si corrispondono benissimo il capitolo 4, l'inizio della predicazione di Gesù, con l'ultimo capitolo 28. Ci sono diversi elementi anche in corrispondenza. E allora perciò lui va a cercare un oracolo del profeta Isaia nel capitolo 9 che parla della Galilea. No, è di una luce che brilla, no, e che risplende in Galilea, e per lui è la giustificazione dell'inizio della predicazione di Gesù in Galilea. Dietro a questo evidentemente c'è un'esperienza, e Matteo vuole anche giustificare il fatto che i cristiani siano membri di diversi popoli, no? Perché quando scrive il suo Vangelo i cristiani non sono più soltanto membri del popolo ebraico, ma ci sono già cristiani di origine pagana, e perciò lui vuol già inserire questa missione nei primi passi di Gesù in Galilea.
Ecco, però la cosa interessante è appunto questa, cioè queste scelte che fa Matteo all'interno di tutta la tradizione delle scritture, perché appunto il popolo ebraico che cos'è? Il popolo che appartiene, diciamo, per sangue, per nascita, a una determinata comunità, però poi già all'interno delle scritture c'è un popolo di Dio che prescinde dall'appartenenza genetica, no?
Beh, sì, ecco, no.
Sì e no.
Sì e no. Dipende di nuovo dall'interpretazione, ecco, no? Possiamo certamente vedere nell'Antico Testamento una tendenza, diciamo, un'interpretazione più stretta dell'identità di Israele, no? Sono i figli di Abramo, Isacco, Giacobbe, no? Discendenti dei patriarchi, in linea matrilineare e così via. E poi c'è anche un testo di Isaia 56: farò della mia casa una casa di preghiera per tutte le nazioni, no? Anche gli eunuchi potranno pregare nella mia casa. Quindi c'è una tendenza anche nell'Antico Testamento più aperta. E c'è una tendenza molto aperta, e poi fra la tendenza più rigorista, più stretta, e quella più aperta, c'è tutta una gamma di sfumature, no? E il Nuovo Testamento si basa sulla parte o sulle parti dell'Antico Testamento più aperte, no? Più aperte alle nazioni, per giustificare il fatto che non tutti i cristiani sono membri del popolo ebraico.
Sì. Ecco, così come per esempio il regno dei cieli. Appunto, non è che gli ebrei intendevano soltanto unicamente la terra nella sua materialità, naturalmente molto anche questo, ma c'era anche un altro regno, questo già
sì, certamente. Già nei profeti, il regno di giustizia, di pace, no? Cioè è più un modo di vivere che un territorio, no? C'è un territorio, ecco. Ma un territorio...
Quindi è interessante per questo Matteo, allora, sì. Perché non è che poi leggendo noi pensiamo che è arrivato Gesù e ha portato il regno dei cieli, mentre Gli ebrei intendevano solo la terra, ma in quella terra ci doveva essere un regno di giustizia, quindi, sì. Ecco, quindi va.
Vabbè, certamente, no? E c'è la grande importanza della Torah, della vita secondo lo spirito della Torah, che non è soltanto il legalismo di cui si parla nei Vangeli, no? Ogni tanto se rileggiamo i Vangeli troviamo una caricatura della vita spirituale del popolo ebraico. Beh, è una caricatura, si deve prendere per quello che è.
Forse però magari in quel momento di pressione sotto l'oppressione romana può darsi che emergesse la caricatura in maniera più forte.
Sì, ma non tutti, cioè, e questa caricatura è molto interessante, si ritrova negli scritti dei rabbini, ecco,
sì,
no?
Sì,
cioè,
certo,
i rabbini avevano un senso dell'ironia sugli eccessi propri, non nell'osservanza della legge.
Matteo è interessante perché da una parte forza Gesù come Messia, eccetera, ma dall'altra unisce, ecco, queste due anime, queste...
Sì, riprende il massimo di quello che può riprendere l'Antico Testamento, no? E riprende quello che aveva di più genuino, anche di migliore, no? di più positivo, certamente, non elimina niente, no? Perciò il Vangelo di Matteo non è proprio un Vangelo di rottura completa, prova a unire quello che si può ancora
quello
unire.
Che si può unire. Sì. Bene, Gianluisca, noi le proponiamo adesso una lettura dai racconti dei Hasidim di Martin Buber, appunto sulla figura del Messia, e sentiamo se le piace.
Una volta, il primo giorno della festa di Capodanno, Rabbi Shmelke andò nella sinagoga prima che si suonasse lo shofar e pregò piangendo: «Ahimè, Signore del mondo, tutto il popolo grida verso di te. Ma a che ci serve tutto il loro gridare? Essi hanno in mente solo le loro necessità e non l'esilio della Shekinah». Il secondo giorno andò di nuovo prima che si suonasse lo shofar e disse piangendo: «È scritto nel primo libro di Samuele, perché il figlio di Isaia non è venuto a mangiare né oggi né ieri? Perché il re Messia non è venuto né ieri, il primo giorno, né oggi, il secondo giorno del nuovo anno? Ah, oggi come ieri tutte le loro preghiere sono rivolte al pane del corpo, alle necessità del corpo soltanto». Un'altra volta Rabbi Shmelke disse: «È tramandato, Messia, figlio di Davide, non verrà prima che le lacrime di Esaù siano cessate. Ma i figli di Israele invocano giorno e notte pietà. Le loro lacrime saranno dunque piante in vano, fino a che anche i figli di Esaù piangeranno. Ma per lacrime di Esaù non si intendono le lacrime che piangono i popoli e voi non piangete. Sono le lacrime che voi tutti uomini piangete quando desiderate qualcosa per voi e pregate per questo. E in verità il Messia, figlio di Davide, non verrà prima che queste lacrime non siano cessate, e voi piangerete perché la Shekinah è in esilio e perché avvenga la sua redenzione».
Professor Ska, allora questo è Martin Buber che a sua volta reinterpreta, diciamo, i racconti dei Hasidim, però ecco questa immagine del Messia che è atteso, invocato.
Sì, c'è di nuovo il contrasto qui fra chi piange per le necessità del corpo, chi piange soltanto per avere pane, no? E poi c'è la Shekinah, no? La presenza di Dio che è assente, no? E dovrebbe tornare, no? Quella è una visione che si trova nel libro di Ezechiele, no? Ezechiele vede la gloria di Dio che se ne va dal tempio,
si allontana,
e lui la vede apparire proprio nei primi capitoli del libro di Ezechiele, no? Il profeta la vede apparire in esilio, no? In Babilonia, no?
Sì.
E poi ritorna, no? Negli ultimi capitoli del libro di Ezechiele, capitoli 40 a 47, torna la gloria di Dio. Non usa questa parola, la parola Shekinah, è molto più usata nella letteratura rabbinica, no? La presenza di Dio. E quindi è importante anche, no, nella lettura del Nuovo Testamento capire bene chi è il Messia e perché invochiamo il Messia e chi è il Messia. E c'è tutto un lavoro di reinterpretazione della speranza della folla, della gente ordinaria, per mostrare che Gesù Cristo non è proprio quello che ogni tanto si aspetta, no? La moltiplicazione dei pani nel Vangelo di Matteo, no? Due volte, ma anche nel Vangelo di Giovanni è un po' così, ecco, no? La gente viene per avere pane o per avere una parola.
Per avere miracoli.
O miracoli, ecco, no?
O per avere la parola.
Sì, o avere la parola e capire qual è il senso della vita, e capire che... Sì, c'è un modo importante di vedere l'esistenza in un altro modo. Ecco, no?
Di orientare la nostra esistenza.
Sì, sì, sì.
Bene, la ringrazio moltissimo, professor Sky, e le auguro una buona giornata.
Ecco, grazie tante a lei, grazie tante.
Torneremo a parlare ancora del Vangelo di Matteo e tra l'altro la prossima settimana appunto con Paolo Ricca faremo le beatitudini e il discorso della montagna. E ricordo in redazione Antonella Borghi, Paola Tagliolini e Cristiana Munzi, Antonio Sanna che ha letto questo testo, Carlo Fabiani che ci ha assistito per la parte tecnica. Grazie da Gabriella Caramore, ci sentiamo la settimana prossima.